Vi saluto tutti nel nome del Signore. Cercavo di sforzarmi con Gino, Miriam, per capire da quanto tempo mi mancavo qui da Villa Cortese. Sono passati un po' di anni, sinceramente. Beh, mi ricordo la sala, la prima, e dopo ricordo che Gino mi diceva no, stiamo per comprare anche questo affianco, e poi il Signore ha benedetto grandemente, vedo numerosi voi, e quindi sono proprio contento di vedere come il Signore è all'opera. Dio è grande, Dio è meraviglioso, Lui vuole salvare, e quindi quando si predica la parola e la parola tocca i cuori di credenti, di persone che poi diventano figli di Dio, allora questi sono sì veri miracoli nella vita di ciascuno di noi. L'abbiamo sperimentato nella nostra vita. Poi c'è il caro Matteo che è stato appunto nominato, e lui è mio cugino grado. E praticamente è l'unico credente dalla parte di papà. Quindi grazie al Signore veramente per Matteo e la sua famiglia, per come il Signore ha toccato il tuo cuore. Bene, questi tre giorni il Signore ha messo veramente un peso nel mio cuore. Ho riflettuto, pregato perché il Signore possa soprattutto parlare prima di tutto al mio cuore. E poi, diciamo, quelle riflessioni che Lui ha messo dentro di me possono essere condivise anche con voi. Sicuramente non dirò nulla di nuovo, perché i passi che leggeremo sono passi che voi avete letto chissà quante volte. E a parte del sermone sul monte, leggeremo il capitolo 6, praticamente ho diviso in tre parti, così come viene suddiviso nella parola di Dio. Leggeremo, e questa sera considereremo dal versetto 19, un tesoro in cielo, dal versetto 19, poi domani sera, Dio piacendo, mediteremo sul capitolo 7 dal versetto 1, e domenica invece torneremo al capitolo 6 parlando sulle preoccupazioni dal versetto 25. Però questa sera ci concentreremo su il tesoro in cielo dal versetto 19. Ecco, Evangelo di Matteo, capitolo 6. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Bene, dal capitolo 5 al capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo abbiamo il cosiddetto sermone sul monte, e Gesù ci vuole far capire e vuole farci comprendere qual è la condizione per poter vivere una vita di benedizione mentre siamo in questo mondo. E la nostra preghiera deve essere, mentre leggiamo questi versetti e abbiamo letto e meditiamo su questi versetti, Signore, dammi la capacità di mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Il versetto 1 del capitolo 5 è scritto che Gesù, vedendo le folli, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. E Gesù, pensando al suo ministero, i suoi insegnamenti, le sue parole, quello che lui ha voluto lasciare registrato in questi Evangeli, in questi libri meravigliosi, Possiamo pensare anche a Gesù prima di salire, lasciare questa terra e lasciare anche i suoi discepoli, ha detto: fate miei discepoli tutti i popoli, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate. È proprio l'ultimo comando di Gesù prima di lasciare questo mondo. Gesù non ha detto di insegnare loro i miei comandamenti, ma insegnare loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate. E mi sono posto una domanda: è una missione impossibile? È una missione impossibile? A noi uomini sì, ma a Dio no. A Dio non è impossibile. Gesù sta dicendo che questo traguardo, direi tra virgolette impossibile, si può raggiungere con l'aiuto del Signore. Quando Lui viene a dimorare nel nostro cuore, nella nostra vita, attraverso lo Spirito Santo, Lui sì è capace di trasformare la nostra vita. Gesù ha detto: fate miei discepoli, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Gesù si è concentrato sull'insegnamento. Dio ha scelto di realizzare l'impossibile mediante l'insegnamento di tutto ciò che ha comandato. Questa è e deve essere la nostra preghiera. Signore, aiutami a mettere in pratica ciò che Tu hai insegnato nella tua parola. Quanto abbiamo letto è un passo straordinario, meraviglioso, anche sconvolgente, possiamo dire, perché ci porta a riflettere sulla vita che noi stiamo conducendo in questo mondo, alla luce dell'eternità. E questo passo, come dicevo prima, è proprio inserito nel cosiddetto Sermone sul Monte. Qui troviamo gli insegnamenti straordinari da parte del nostro Signore Gesù Cristo. Le sue parole sono profonde e piene di autorità, degne di attenzione da parte nostra, perché quello che abbiamo letto è parola di Dio. E Gesù ha detto: io non ho parlato di mio, ma il Padre mio che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che io devo dire e di cui devo parlare. Ed ancora, Gesù ha detto: le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me, Giovanni 12, 50 e 8, 28. Quindi quando Gesù parla, e qui Gesù parla, quando Gesù parla e Lui parla da parte di Dio Padre, e Dio Padre parla in qualità di Dio Figlio. E Gesù affronta un tema importante che riguarda tutti noi, e ci parla delle priorità della vita, di considerare la nostra esistenza terrena alla luce dell'eternità. Infatti, quando il cuore e la mente sono rivolte alle cose eterne, la prospettiva della nostra vita cambia radicalmente, completamente. Ciò che prima sembrava essenziale, ora passa in secondo ordine, e ciò che è realmente importante, come Gesù insegna, acquista un vero valore. E l'Apostolo Paolo esorta i credenti e ricorda loro che il tempo sulla terra è un tempo passeggero, lo sappiamo molto bene questo, vero? Solo con questa consapevolezza possiamo vivere secondo i valori del Vangelo, orientando le nostre scelte non verso ciò che è destinato a svanire, ma verso ciò che rimane per sempre, possiamo dire per l'eternità. E in questi versetti, come dicevo prima, Gesù presenta due condizioni, presenta due scelte che determinano la nostra vita in un modo o nell'altro, il futuro anche della nostra vita. Noi ringraziamo il Signore perché siamo stati salvati da Lui, redenti, riscattati, giustificati, e questa è tutta opera di Dio, opera che Lui ha compiuto nei nostri confronti. E dobbiamo sapere che noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Siamo stati salvati, risuscitati con Cristo. E la parola di Dio ci dice che ora siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ma abbiamo degli obiettivi terreni in questo mondo. E dobbiamo sapere che tutto ciò che è terreno, e lo sappiamo bene, è destinato a scomparire. Quindi dovremmo essere animati in base a ciò che Gesù insegna, le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. È scritto in Galati 6:7: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. È solo una questione di tempo, sia in questo mondo che in quello a venire, cioè nell'eternità. E allora ho suddiviso il tema in tre parti, i due tesori, due modi di vedere, possiamo dire due visioni, due padroni, e due tesori. Il tesoro sulla terra, Gesù ci presenta questo insegnamento meraviglioso, tesori sulla terra, che dice corruttibile, tignola, ruggine, ladri, insicuri, destinati a perire, e visione uguale, visione terrena. E tesori in cielo, eterni, incorruttibili, custoditi da Dio, e quindi una visione celeste. Non fatevi tesori sulla terra. Che cosa significa? Il termine tesori, perché noi pensiamo subito al tesoro come una questione di denaro o ricchezze, è applicabile anche a questo, ma non solo, al denaro. Ma il Signore vuole darci una grande lezione. Tutto ciò a cui noi diamo grande valore mentre siamo in questo mondo e sostituiamo questo valore al valore di Cristo, del nostro amato Signore Gesù. Quindi si tratta non del valore delle cose che uno potrebbe avere o non avere, ma soprattutto dell'atteggiamento del proprio cuore verso tali cose. Quindi non ha importanza, lo dico subito, che la quantità dei beni che uno ha o non ha, ma ripeto, al valore del nostro atteggiamento verso ciò che abbiamo. E poi dobbiamo anche sapere che ciò che abbiamo è un dono di Dio. E quello che Dio ci dà, noi mettiamo di nuovo a disposizione di Dio e dell'opera del Signore. Quali sono i tesori sulla terra? Secondo Gesù, i tesori sulla terra sono tutti quei tesori destinati a perire, corruttibili, insicuri, perché la tignola e la ruggine consumano e i ladri potrebbero anche portare via. Quindi non si tratta solo di soldi, ma tutto ciò che ti impedisce di vivere la tua relazione intima con il Signore. E su come e su chi noi costruiamo la nostra vita. Allora tutto ciò che si sostituisce a Cristo è un tesoro terreno destinato a sparire. Per esempio, Gesù ha parlato di un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Egli aveva posto il suo cuore su ciò che non era duraturo. Egli aveva posto il suo cuore su ciò che doveva scomparire. Il suo tesoro era a tutti i costi la casa, ma costruita sulla sabbia. Sappiamo che quando sono venuti i torrenti, essa è caduta, la sua rovina è stata grande. Un altro esempio, quell'uomo stolto che ha detto nel suo cuore: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Quanto è stato assurdo per quest'uomo l'amore per il suo denaro, per le sue ricchezze. Stolto, questa stessa notte la tua anima ti sarà ridomandata. Morrai, ha detto Gesù. Vi ricordate di Marta e Maria? Per Marta il suo tesoro sulla terra erano le faccende domestiche. Si affaticava per le cose materiali. E Gesù l'ha dovuta richiamare: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolto. Cosa va scelto Maria? Cosa va scelto? È scritto che Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Luca 10:39. È questo che manca oggi nella vita di tanti credenti. Quando noi non ci poniamo ai piedi del Signore, ai piedi del Maestro per ascoltarlo, tutto il resto diventa non necessario o secondario e possono diventare tesori sulla terra, destinati a scomparire. Voi vi ricordate l'esempio che Gesù ha portato sulla vita di Zaccheo? Zaccheo era un capo dei pubblicani, è scritto che era ricco, ma ricco rubando, cercando di accumulare tesori. Ma quando Zaccheo sperimentò un cambiamento spirituale nella sua vita, addirittura è scritto che lui voleva dare, era disposto a dare la metà dei suoi beni ai poveri. E questo ci fa capire una cosa molto importante, che Gesù è venuto a salvare le persone dal loro amore morboso verso i beni materiali e trasformare la loro vita, conducendoli a ubbidire a quegli insegnamenti che prima era impossibile per loro metterli in pratica, ma che, come dicevamo prima, a Dio è tutto è possibile. I tesori in cielo, brevemente, perché poi continuerò a dire qualche cosa man mano che andiamo avanti nella meditazione. Che cosa significa i tesori in cielo? Abbiamo detto che sono incorruttibili, che la tignola né ruggine né ladri, sono sicuri, sono eterni. E c'è anche una visione celeste, e il cuore segue sempre il tesoro. La scelta dei valori determina la direzione della vita. Quindi cosa significa? Certamente non significa che noi dobbiamo fare le opere per guadagnarci un posto nel cielo, perché sappiamo che è per grazia del Signore che siamo salvati mediante la fede in Cristo Gesù. A coloro che hanno creduto nel Signore Gesù, l'Apostolo Pietro ricorda loro che vi è una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, ed è scritto: essa è conservata nei cieli per voi. Non è bello questo? Essa è conservata già nei cieli per noi, cari, nella grazia. Ma questo non significa che dobbiamo essere credenti inoperosi, che non dobbiamo esercitare la generosità, anzi al contrario. Il pensiero proprio della nostra entrata nella casa celeste dovrebbe riempirci di gioia e nello stesso tempo anche farci riflettere sulla nostra vita di oggi, come stiamo investendo per l'eternità. Gesù ha parlato di queste due visioni per comprendere meglio e scendere ancora nei dettagli. Gesù fa un'altra applicazione, ci parla di due modi di vedere i due aspetti precedenti. E dice Gesù: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Quindi occhio limpido, visione chiara, corpo illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Quindi occhio malvagio, una visione offuscata, corpo nelle tenebre. La visione spirituale influenza tutto il nostro modo di vedere. Se dunque il tuo occhio è limpido. Un'altra traduzione dice diretto verso un'unica direzione, un unico oggetto. Qual è l'oggetto davanti ai nostri occhi? In base a ciò che vediamo, noi agiamo, giudichiamo, facciamo, pensiamo, eccetera. Dobbiamo stare attenti dove poniamo il nostro sguardo, come lo poniamo, come guardiamo, perché guardiamo. Se io vedo per desiderare, il mio cuore esprimerà quello che ho dentro il cuore. Se i tuoi occhi o il tuo sguardo è puro, allora noi vedremo in modo puro. Se il tuo occhio o il tuo sguardo è contaminato tutto il tuo corpo, dice Gesù. Considerevole l'esortazione di Paolo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, Romani 6,12. In altre parole, ciò che vediamo o che potrebbe indurci a peccare deve essere ben lontano da noi. Dobbiamo saper rispondere come Giuseppe: come potrei commettere questo peccato contro Dio? E se io vedo per desiderare, se io vedo per giudicare, il tuo cuore esprimerà tutto quello che è dentro di noi. Vi ricordate di Eva? aveva guardato e desiderato ciò di cui il Signore aveva detto no. Era proibito di mangiare. Vedete ciò che la Bibbia dice, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E dice la parola del Signore che il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Siamo quindi sottoposti alle tentazioni tutti i giorni, diciamo la verità, ma Dio ci supplica. E vuole ricordare al mio cuore questa sera e a tutti noi, figlio mio, dice Signore, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie, Proverbi 23:26 e Michea 7:7, quanto a me, io volgerò lo sguardo verso quell'unico obiettivo, possiamo dire, che è il Signore. È una scelta, fratelli, sorelle, è una scelta di vita. Siamo tutti chiamati a prendere e fare una scelta per la nostra vita, per il Signore. È scritto fissando lo sguardo su Gesù. E quindi fissare lo sguardo su Gesù al Calvario, considerare il suo grande amore per noi. Quanto amore ha avuto il Signore per noi, ha sofferto sulla croce per noi. È scritto che per le sue lividure noi siamo stati guariti, quindi apparteniamo a Lui. Carissimi, quanto è importante avere lo sguardo su Gesù. E Paolo lo ricorda ai credenti di Corinto, 2 Corinzi 4:18, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi noi siamo esortati a non perdere mai di vista la realtà celeste, avere davanti a noi un unico obiettivo, quello del Signore. Qual è la nostra prospettiva? I nostri occhi, cioè il nostro sguardo spirituale, deve avere un unico obiettivo. Prima di tutto, non dobbiamo mai perdere di vista che in questo mondo noi siamo soltanto di passaggio, pellegrini e stranieri, ma nello stesso tempo siamo cittadini del cielo. Quindi stiamo camminando nel mondo, ma avendo davanti a noi una prospettiva ben chiara, che viene chiamata speranza, la nostra speranza eterna. Quindi se noi non perdiamo mai questa prospettiva, andremo nella giusta direzione. In Ebrei 11 viene presentata una lista di cosiddetti eroi della fede che avevano questa prospettiva e camminavano come se vedessero colui che è invisibile. Ebrei 11:27. Dicevano infatti di essere forestieri e pellegrini sulla terra e vissero per quella città che ha fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Dio chiamò Abramo. Questi rispose e ubbidì al Signore, diventando lo strumento attraverso il quale tutte le genti della terra sono state benedette. Dio chiamò Mosè. E quando Dio chiamò Mosè, mentre lui aveva una splendida carriera davanti a sé alla corte di Faraone, egli scelse di diventare un misero pastore per 40 anni, ubbidendo e preparando la propria vita perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, stimando le ricchezze di Cristo maggiori dei tesori d'Egitto. Lo stesso accade a tutti gli altri eroi della fede descritti in questo capitolo 11 di Ebrei. Quindi la visione spirituale ha influenzato tutta la vita e le scelte di questi uomini. Essi avevano un grande desiderio, avevano un unico obiettivo, cioè una patria migliore, quella celeste. L'occhio dei figli di Dio deve essere quindi un occhio limpido, un occhio sano, un occhio diretto verso l'unica direzione, Gesù. Vi ricordate della chiesa di Laodicea? Quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, ci viene appunto parlato anche della chiesa di Laodicea. Qual era il peccato di questa chiesa di Laodicea? La chiesa di Laodicea aveva un problema della vista. Diceva di essere ricca, che si era arricchita, che non aveva bisogno di nulla. Ed è triste quando noi, come credenti, ci troviamo e pensiamo alla stessa maniera della Chiesa di Laodicea, che pensiamo di essere ricchi spiritualmente parlando e che non abbiamo bisogno di crescere, che non sentiamo il bisogno della comunione fraterna, che non abbiamo bisogno di frequentare la Chiesa perché tanto, diciamo, pensiamo di essere ricchi della teologia biblica, tanto posso pregare a casa, tanto posso leggere a casa, ma Dio vuole ricordare, come l'ha ricordato quella chiesa di Laodicea, che noi abbiamo bisogno del collirio. C'è bisogno che Dio intervenga sulla nostra vista spirituale. Quindi l'occhio limpido ci guida su un unico obiettivo, la via della santità, che in una sola parola possiamo chiamare santificazione. Ci dà una visione chiara di ciò che Dio vuole da ciascuno di noi. L'occhio limpido ci fa guardare i fratelli, le sorelle, non per vedere i loro difetti, ma per vedere la grazia di Dio che ha compiuto in ciascuno di loro. Gesù ha detto: se il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Quindi Gesù è davanti a noi e noi abbiamo questo unico obiettivo, Gesù, nella nostra vita. La nostra patria celeste, cari nella grazia, si chiama cielo. Il cielo, inteso così come Gesù sta cercando di far capire ai suoi discepoli, è qualcosa di inimmaginabile. E Gesù vuole indicare proprio il luogo celeste dove è la dimora eterna di Dio. Il cielo è il luogo dove vanno i credenti. Quando lasciamo questa terra, noi andiamo alla presenza di Dio. Il cielo è il luogo dove Gesù l'ha chiamato paradiso, come disse al ladrone sulla croce. E disse questo ladrone: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Il cielo è il luogo stabilito da Dio per ricevere la Chiesa. Quando Cristo verrà per prendere la sua sposa, la Chiesa, e la condurrà con sé nel luogo da lui preparato, come ha detto ai suoi discepoli: io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Il cielo è il luogo stabilito da Dio. Il cielo è il luogo stabilito da Dio per i suoi figli. E la Bibbia ci ricorda: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Cari nella grazia, il cielo è la nostra destinazione eterna? Se dunque il cielo è la destinazione dei credenti, come mai tante volte viviamo come se non fosse così? Quante volte ci affatichiamo per le cose terrene, come se dovessimo vivere un'eternità qua giù? Se sono cittadino del cielo, perché vivo come se non fossi un cittadino del Signore, appartenendo al Signore? Se sono un cittadino del cielo, perché mi affanno tanto per le cose di questo mondo? Perché non penso a ciò che mi spetta nel prossimo futuro? Non ci deve essere la paura della morte nella vita dei credenti, ma come ha detto Paolo, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Ho desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto meglio. Possiamo anche noi dire queste parole come le ha detto Paolo? Possiamo dire di fare nostre queste parole e dire con Paolo: per me vivere è Cristo, morire è guadagno. Ho desiderio di partire, perché è molto meglio e di essere con Cristo. Perciò dovremmo avere i nostri occhi fissi al cielo, perché quella, sì, è la nostra destinazione eterna. I discepoli, quando Gesù li stava lasciando per tornare al Padre, avevano gli occhi fissi al cielo, perché Gesù stava andando lì, da dove è venuto. Quando Stefano veniva lapidato, è scritto che fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Stefano aveva il suo cuore per il luogo da Dio stabilito per i credenti. Carissimi, anche noi siamo esortati ad avere uno sguardo fisso al cielo. Noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Domande: abbiamo in noi questo vivo desiderio del cielo? O siamo troppo preoccupati per le cose di questo mondo? Ci attira più il cielo e ciò che esso richiede dai figli di Dio? O ci attirano più le cose di questo mondo? A noi le risposte. Abbiamo considerato due tesori. Abbiamo considerato anche brevemente due modi di vedere. Gesù va ancora in profondità, ancora scende nei dettagli e ora parla di due padroni. E dice che è impossibile servire a due padroni, o Dio o Mammona. Dio ci chiede di prendere una decisione. Perché? La ricchezza può diventare un padrone tiranno e la vera libertà sappiamo che si trova in Cristo Gesù. Chi guida realmente le nostre scelte quotidiane? Vedete, Gesù non scende a compromessi e dice o l'uno o l'altro. Una via di mezzo non esiste. La neutralità, dice Gesù, non è possibile. Bisogna decidere. Ognuno di noi, come credenti, è chiamato a prendere una decisione. Nessuno può servire a due padroni. Come è stato categorico Gesù. Perché o odierà l'uno o amerà l'altro. O avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. E dice, voi non potete servire Dio e Mammona. Gesù sta dicendo questo a chi? Ai suoi discepoli. E oggi possiamo dire, Gesù lo sta dicendo a noi, come figli di Dio, come credenti. E noi sappiamo che il termine servire che Gesù adopera ha a che fare con l'adorazione. Mammona è il Dio denaro. E sappiamo che il denaro è radice di ogni male. Il denaro è fonte di litigi familiari, di eredità non spartite in modo equo tra i figli, divisioni familiari. Avete conosciuto famiglie che sono divise per niente? Per un metro quadrato di casa, per un metro quadrato di terreno. E noi? Gesù vuole portarci a considerare questa domanda importante e ci dice dov'è il tuo cuore? Dov'è il tuo cuore? E il sermone sul monte fa spesso riferimento al cuore. E qui Gesù dichiara che il nostro cuore segue sempre là dove è il nostro tesoro, sia che si trovi sulla terra, sia che si trovi nel cielo, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi il tesoro terreno, ci ricorda Gesù, ritornando al discorso di prima, è consumato dalla tignola, dalla ruggine, è rubato dai ladri. Nulla era sicuro al tempo di Gesù, nulla è sicuro oggi. A nostro tempo. E quindi anche se durasse questa vita, noi non possiamo portare nulla con noi nell'eternità, vero? Cosa possiamo portare nell'eternità? Nulla. Nulla. Né soldi, né talenti, né proprietà, nulla. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Che cosa resterà, cari nella grazia? Che cosa resterà? Possiamo dire il segno tangibile dei veri credenti, dei veri seguaci di Gesù, è che i loro cuori sono nel cielo e investono tutto il loro tesoro per il cielo mentre noi siamo ancora su questa terra, oggi. Siamo chiamati a investire per il cielo. Noi solitamente non siamo uomini di fede perché ci lasciamo prendere da tante cose di questo mondo, dalle cose che vedono i nostri occhi. Il nostro obiettivo finale a volte non è Gesù. Diciamo. Il cielo, di conseguenza, i nostri tesori sui quali ci concentriamo sono a volte più le cose di quaggiù, quelle materiali. Ma come termina il capitolo 6, questo lo vedremo domenica, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date di più, dice il Signore. Quindi Lui non ci abbandona, non ci lascia soli. L'Apostolo Paolo vuole aiutarci a ricordare che bisogna avere lo sguardo alle cose di lassù e dice: aspirate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Noi siamo chiamati a preparare oggi la nostra vita in vista dell'eternità, per vivere l'eternità con il Signore. Se il mio o il nostro tesoro è il Signore Gesù, il nostro cuore sarà per Lui, giorno per giorno. Lo cercheremo forse, fin dal mattino. Appena ci svegliamo, il nostro primo pensiero per Lui, desidereremo la comunione con Lui, con la Sua parola. Com'è bello imparare a dipendere dal Signore, vedere Lui come ci aiuta, come ci sostiene. Lui è il nostro tesoro, il tesoro in cielo che è incorruttibile. Che cosa è questo tesoro incorruttibile? Che cosa è questo tesoro incorruttibile? La Bibbia non ce lo spiega, ma sicuramente è qualcosa di inimmaginabile oggi. E Gesù ci ricorda: fatevi tesori in cielo. Fatevi tesori in cielo. Vero? Nulla potrà danneggiare ciò che noi abbiamo investito per il cielo oggi. Nessun ladro potrà mai portare via questo tesoro. Nessun parassita potrà danneggiare questo tesoro. Carissimi, questo tesoro in cielo è al sicuro. Non c'è bisogno di fare nessuna assicurazione. Investiamo in modo spirituale per il nostro futuro glorioso. Rivolgiamo al nostro Signore tutti i nostri pensieri, le nostre aspirazioni. Impariamo a dipendere dalla Sua volontà in tutti gli aspetti della nostra vita e vedere la Sua opera crescere nel mondo e dare gloria a Lui e a Lui solo. Il Signore questa sera, concludendo, Gesù sta dicendo una cosa importante a me e a ciascuno di noi. Lui dice: se stai cercando un investimento sicuro, niente più può essere più sicuro di questo. Non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Il segno tangibile dei veri seguaci di Gesù è che i loro cuori, i nostri cuori, sono nel cielo. E noi possiamo dire, possiamo investire tutto il tesoro per il cielo, mentre noi siamo ancora su questa terra. Preghiamo.